Ed ecco che è arrivata anche la puntata del venerdì di questo programma, che cerca di intrattenervi tanto quanto lo fanno film, serie, canzoni, libri, podcast. Di questo parliamo oggi, un po' di uscite musicali, premio del cinema svizzero, e poi vediamo Stefano Ferrando dove voleva arrivare con tutte le sue storie che ci ha raccontato da lunedì a giovedì. Io sono Sandy Altermat, questo è Spoiler. Your job's a joke, you broke. Your love life's DOA. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you. When the rain starts to fall, I'll be there for you. I'll be there for you. Cause you're there for me too. Still in bed at 10 and work again at 8. You burned your breakfast so far, things are going great. Your mother warned you there'd be days like these, but she didn't tell you when. Abbiamo avuto una doppia sigla oggi, la sigla, l'altra, è questa che abbiamo appena mandato in onda, quella di Friends, ed abbiamo un friend in diretta da Ginevra in occasione dei premi del cinema svizzero. Pronto Alessandro Bertoglio?
Je suis ici pour vous.
Hai fatto la traduzione del titolo, va bene. Allora, io sento un po' di ritorno, spero non si senta anche a casa vostra, insomma, da dove ci state ascoltando. Magari appena finisco di parlare spengo il microfono. Intanto raccontaci, Alessandro, di questo premio del cinema svizzero che verrà trasmesso anche su RSI La 2 dalle 19.30, la cerimonia ufficiale di premiazione.
Esatto, allora dalle 19.30 Moira Bubola e io vi racconteremo quello che succede qui in questo luogo particolare di cui dopo parlerò. I premi del cinema svizzero, 25esima edizione, da 15 edizioni si chiamano Quartz, e praticamente sono il meglio di un anno di produzione di cinema svizzero. Quest'anno in Svizzera c'erano 114 film e a decidere le nomination sono i membri dell'Accademia del Cinema Svizzero, che sono circa 500 persone, che hanno stabilito quelli che secondo loro erano i film meritevoli di avere una candidatura per cercare di vincere un premio. E sono premi importanti perché ci sono parecchi soldi, perché sono premi sostanziosi, non c'è soltanto il quartz, ci sono anche dei fondi che servono per sviluppare l'attività futura di coloro che li vincono.
Dunque sono i piccoli
Dicevo,
Oscar della Svizzera. Diciamo che la
esatto, sono gli
struttura è quella,
Oscar.
in miniatura. Ok.
Assolutamente. Dicevo un posto particolare perché li fanno un anno a Zurigo, un anno a Ginevra queste premiazioni e noi qui a Ginevra siamo al Bâtiment Forces Motrices, che è un luogo incredibile. Qui a Ginevra c'è il Rodano che scorre, che non è un fiume molto tranquillo, è un fiume piuttosto impetuoso. Quindi alla fine del XIX secolo si sono inventati di costruire una specie di isolotto al centro del Rodano, di dotarlo di gigantesche turbine, grazie alle quali hanno prodotto energia elettrica attraverso la forza del fiume che attraversava la città. Poi, dopo un po', questo luogo è stato dismesso ed è stato trasformato una decina d'anni fa in un luogo come possono essere tantissimi recuperi industriali. Qui l'hanno destinato a delle opere artistiche, quindi c'è una grande sala con un palco bellissimo, lo vedrete questa sera nelle immagini. Insomma, è diventato un luogo per l'arte e questa sera qui saranno assegnati i premi in 13 categorie.
E in questo preciso istante dove ti trovi all'interno di questa struttura, visto che sentiamo un sacco di gente in giro? C'è un bel movimento, mi sembra di capire.
Sì, siamo praticamente nei sotterranei,
Ah,
praticamente c'è un po' di rimbombo perché è tutto
ok.
abbastanza vuoto, è tutto in legno, quindi siamo qua nei sotterranei, ci siamo appena mangiati un piatto di riso in bianco e un caffè e adesso andremo a fare le prove della cerimonia.
Ah, ok, va bene. Però io ti volevo chiedere se
Cimborico.
abbiamo detto Oscar, cioè cerimonia, un po' in miniatura, mi chiedo se c'è un po' lo stesso glamour in giro, cioè ci si vestirà bene, gli ospiti sono, appunto, si mettono al meglio della loro presentazione o noi siamo molto più leggeri, insomma, qua in Svizzera?
No, no, hai voglia. Poi che siamo qua a lavorare, abbiamo il dress code tutto nero. Cioè,
Ah,
dobbiamo
bisogna
essere
proprio?
eleganti. Già, sì, assolutamente, se no non ti fanno entrare. Poi c'è, appena finita la cerimonia, c'è il cosiddetto after show, in cui
Aspetta che non si... L'after
durante.
show, scusami, ogni tanto ci sono delle piccole interferenze, quello che non si sente lo dico io. After show, ok?
Ok, c'è praticamente questo dopo cerimonia in cui all'interno di una parte di questa struttura c'è da rifocillarsi chi può e da chiacchierare con i giornalisti delle tre testate della SSR che sono lì ad intervistare i vincitori di alcune di queste categorie. È uno show che dura mezz'ora, che noi proporremo alle 23:20 sempre su RSI La 2. Ma vedrete, c'è proprio glamour assoluto, poi dopo ci sarà il presidente della Confederazione, ci sono tanti ospiti, anche a premiare i vincitori, per cui insomma è una cerimonia molto seria, c'è il tappeto rosso, che quest'anno è rosso, qui non è
Non l'hanno
champagne come agli
cambiato,
Oscar,
esatto.
quindi è tutto come il fu.
E per quel che riguarda invece le aspettative, le nomination, io vedo che tra il miglior film, quello che conosco è Drive Inter, ne abbiamo parlato anche qui in spoiler. C'è qualcos'altro di cui ci puoi parlare che i nostri ascoltatori conoscono perché ne abbiamo già parlato qui? Magari di qualche
Guarda,
altro
Drive
film.
Inter è il super favorito, ne abbiamo
Sì.
già ampiamente parlato. Poi, fra gli altri candidati, ce ne sono due che abbiamo scoperto poche settimane fa a Soletta, si chiamano El Agua e Fudr, che non sono ancora usciti nelle sale, come invece è uscito nelle sale La Ligne di Ursula Meyer, e insomma anche questo è un film potenzialmente vincitore perché è uno dei film del respiro più internazionale. Ci sono delle proposte
Alessandro,
molto molto
scusami, ti
interessanti.
devo interrompere perché ti
Sì.
stiamo perdendo. Ti stiamo letteralmente perdendo, stavi proprio balbettando a livello di linea
No.
e dunque mi tocca salutarti. Però
Balbetto
intanto
ancora? No.
hai solo detto balbetto. No, c'era qualcosa di importante che volevi aggiungere, vogliamo provare?
Sì, vogliamo provare. C'è poco Ticino in
Ah.
lizza per i premi perché c'è soltanto una candidatura, ma è logistica perché uno dei documentari è stato girato in parte in Ticino, Loving Highsmith, dedicato alla figura di Patricia Highsmith. La Svizzera italiana ha un solo candidato, una sola candidata, che è Ursina Lardi, che è candidata nella categoria degli attori non principali, perché mentre c'è l'attore maschio e l'attore femmina che hanno una categoria loro stante, i non protagonisti sono raggruppati in una categoria unica e lei potrebbe essere l'unica speranza per la Svizzera italiana.
Esatto, miglior interpretazione da non protagonista, così è proprio la definizione. Allora,
Esatto.
l'appuntamento 19:30 RSI La 2 per la cerimonia ufficiale e 23:20 invece per l'after show.
Esatto, come dice Sandy Altermat, teneteci i pugni.
Davvero dico così?
Sì.
Un abbraccio anche a Moira, ciao!
Ciao, ciao.
Rimani qui, scende la sera, sopra di noi si poserà e aspetteremo così la primavera, solo se vuoi ci troverà. Mi perdo dentro ai tuoi occhi che sorridono, ma ora so. È amore impossibile quello che mi chiedi, sentire ciò che tu sola senti e vedere ciò che vedi, chiudere la realtà dentro la tua isola, ma non perdere la voglia di volare, perché l'amore è amore impossibile quando non riesci a inseguire l'irraggiungibile. Senso di libertà, oltre le stelle e il cielo che è nascosto sul fondo dell'anima. Rimani qui, non sei da sola, se partirai ti seguirò. E ce ne andremo così, senza paura, tempo per noi si troverà. Mi perdo dentro ai tuoi sogni che mi avvolgono, ma ora so. È amore impossibile quello che mi chiedi, sentire ciò che tu sola senti e vedere ciò che vedi, realtà dentro la tua isola, ma non perdere la voglia di volare, perché l'amore è amore impossibile quando non riesci a inseguire l'irraggiungibile. Senso di libertà, oltre le stelle e il cielo che è nascosto sul fondo dell'anima. Isola, ma non perdere la voglia di volare, perché l'amore è amore impossibile quando non riesci a inseguire l'irraggiungibile. Senso di libertà, oltre le stelle e il cielo che è nascosto sul fondo dell'anima, che è nascosto sul fondo dell'anima, nascosto sul fondo dell'anima, è nascosto sul fondo dell'anima.
Ricordo ancora, dunque, questa sera avremo su RSI La 2 la cerimonia ufficiale di premiazione del premio del cinema svizzero da Ginevra con Alessandro Bertoglio e Moira Bubola, e poi ci sarà alle 23:20 appunto la diffusione anche in diretta streaming e in TV, sempre su RSI La 2 alle 23:20 di questo after show che sarà per noi condotto da Deborah Gabaglio. Restiamo ovviamente in ambito cinematografico, ma andiamo dall'altra parte del mondo. Avevo voglia così di entrare un po' in un mondo incantato perché vogliamo parlare di Hollywood. Non tanto di Hollywood, anche se questa era la musichetta di Disney, ma fa tanto, no? Cinema, fa tanto quel mondo lì. Parliamo della scritta, dell'insegna di Hollywood, perché in 100 anni di storia questa scritta ne ha passate di tutti i colori. È un bellissimo articolo, molto lungo e molto dettagliato, che ho trovato sul post.it e avevo voglia di raccontarvi un po' di questa insegna, perché noi la vediamo da sempre, però diciamo che non c'è da sempre. È lì sulle colline, protagonista di tante scene di film, anche perché rappresenta questa industria cinematografica, che non solo è la più importante del mondo, ma sicuramente la più rappresentativa, no? Quando pensiamo al grande cinema, pensiamo a quel cinema lì. Serviva, pensate, a pubblicizzare un nuovo quartiere in costruzione e doveva durare poco, un anno e mezzo tipo. E tra varie fasi di degrado, restauri, qualche polemica, è ancora lì e appunto sono passati 100 anni. Allora siamo nei primi anni del Novecento, Hollywood era una cittadina in espansione, si stava bene, il clima era perfetto, sempre un po' primavera, piano piano arrivavano appunto le società cinematografiche, i produttori, i registi, e arrivavano da altre città americane. Così Hollywood cominciò a diventare quello che oggi un po' sappiamo, un certo stile di vita, e dunque bisognava fare in modo che la città potesse soddisfare le richieste, dunque aumentare i servizi, aumentare il mercato immobiliare. Facciamo un salto temporale: nel giugno del 1920 Los Angeles era la città più popolosa della California, superando San Francisco. Ed è in questo contesto, nel 1923, che viene installata questa famosa insegna, la scritta Hollywood, ma vengono anche costruiti alberghi di lusso, l'impianto sportivo che ospitò i giochi olimpici del 32 e dell'84. L'insegna era stata commissionata da un immobiliarista. Questa era la sua idea. Era anche editore del Los Angeles Times, si chiamava Harry Chandler, voleva pubblicizzare le case di questo nuovo quartiere residenziale, e questo nuovo quartiere si chiamava Hollywood Land. Le lettere della scritta erano gigantesche, circa 9 metri per 13, di metallo, erano tenute insieme da una serie di impalcature, tubi, cavi, illuminate con 40.000 lampadine disposte a una distanza di 20 centimetri l'una dall'altra, e la parola Hollywood Land si illuminava a pezzi, cioè Holly, poi Wood e poi Land, e alla fine tutta insieme. Quelle cose, proprio quelle americanate, come diremmo noi, no? Quelle lampadine che così vanno a intermittenza, Holly, Wood, Land e poi il flash, tutta la scritta. Come detto, per noi è sempre stata lì, perché insomma 1923, ma per chi ha vissuto il suo arrivo era una vera attrazione, cioè questa cosa ha fatto davvero notizia. Si parla di livelli che raggiungevano la notorietà di Torre Eiffel di Parigi, la Statua della Libertà. Abbiamo detto che c'è da 100 anni e c'è anche da dire che ne ha passati tutti i colori, è stata sostituita ed è anche finita al centro di scherzi, vicende e cronaca e qualche critica. Tra un attimo forse vi racconto qualche esempio di quello che ho appena detto, ma quando ho detto e ho letto Hollywood Land mi è venuta in mente questa cosa qua, perché il film era La La Land. Chissà se partiva proprio da lì, adesso non ricordo se nel film lo si racconta. La La Land il film, La La Land il cast, e questa è la canzone Another Day of Sun.
To my name, hopped a bus, here I came. Could be brave or just insane, we'll have to see.
Cause maybe in that sleepy town, I'll sit one day, the lights are down, you'll see my face and think of how he used to know me.
Climb these hills, I'm reaching for the heights, and chasing all the lights that shine.
Lights that shine,
they let you down.
Another day of
get up off the ground.
Another day of
morning rolls around, and it's another day of sun.
rhythms in the canyons that'll never fade away. The ballads in the barrooms left by those who came before. They say we gotta want it more. So I bang on every door.
And even when the answer's no, when my money is running low, a dusty mic and neon glow are all I need.
And someday as I sing the song, a small town kid'll come along. That'll be the thing to push him on and go.
Cast del film La La Land per parlare e ricordare quella che è la storia dell'insegna di Hollywood, che appunto abbiamo scoperto nasceva proprio come Hollywood Land per promuovere un nuovo quartiere residenziale. Allora, abbiamo detto che c'è da 100 anni e che ne sono successe. Allora, c'è la più brutta, che è quella del 1932, perché c'è stata un'attrice britannica, Peg Entwistle, che si era lanciata dalla lettera H dell'insegna e si è suicidata lì, e dunque questa è, diciamo, è la storia più tragica legata a questa scritta. Poi c'è stata la Grande Depressione, è stata lasciata andare completamente, dunque è diventata decadente, anche un po' brutta, sporca, rotta. Nel 49 la Camera di Commercio di Hollywood si impegnò invece a restaurarla, ed è lì che fece rimuovere la sua ultima parte di Land, ecco, dunque è diventata Hollywood e basta. Negli anni 70 fu dichiarata monumento storico culturale di Los Angeles, non era messa benissimo, e allora chi è che ci ha pensato? Hugh Hefner, quello di Playboy, che ha organizzato una campagna per finanziarne la sostituzione, ha chiamato i suoi amici ricchi e sono arrivati 9 donatori, tra cui anche il cantante Alice Cooper, il produttore italiano Giovanni Mazza e la Warner Brothers Records. Dunque donarono in totale più di $25,000 per sponsorizzare ciascuna lettera, e così è arrivata quella nuova, con le lettere praticamente uguali, ma più alte ancora, 220 tonnellate, insomma, è quella che vediamo oggi. Ci sono ancora delle curiosità legate a questa insegna. Oggi la trattano bene, le lettere vengono imbiancate regolarmente, ma non ci si può avvicinare troppo perché la scritta è protetta da una recinzione videosorvegliata, ma per i 100 anni dell'insegna è stato annunciato di voler costruire un centro visitatori, perché anche gli abitanti poi di Hollywood non è che sono contentissimi che continuano ad arrivare persone a curiosare, a cercare di avvicinarsi. L'altra cosa riguarda la curiosità sulla scritta vecchia. Allora, l'originale fu venduta all'asta e comprata da Hank Berger, il proprietario di un nightclub, che l'acquistò dalla Camera di Commercio di Hollywood. 25 anni dopo, lui a sua volta la vende al produttore cinematografico Dan Bliss. Nel 2005 questo Bliss raccontò di averla rivenduta in piccoli pezzi incorniciati a partire da $59,99 su eBay, incassando alla fine un totale, a suo dire, di $450,000. Non male, come storiella. Bella comunque la storia della scritta di Hollywood, che è sicuramente la scritta più famosa del mondo. Bella, iconica. Restiamo nel mondo del cinema anche dopo le due, ma anche del cinema e della sua evoluzione. E parleremo anche di piattaforme streaming. Intanto ci godiamo questa bellissima di Bob Marley and the Wailers. Quei dischi che conosci a memoria, sono quei dischi che hai comprato da adolescente, questo dell'84, anche se la canzone è di 10 anni prima. Stiamo parlando di Bob Marley and the Wailers e di questo Legend, questo disco che ha venduto tantissimo, che era una raccolta, e quello che adesso, risentendola, quando conosci a memoria anche il fatto che a un certo punto c'è un microfono che fischia. E questa cosa è meravigliosa, l'hanno tenuta perché quella era una versione live ed è la canzone che c'è proprio sulla prima parte, sulla versante A di questo disco pazzesco e meraviglioso che abbiamo appunto riascoltato adesso. In spoiler, Sandy Altermat si continua con Fleetwood Mac, Little Lies.
Couldn't find a way, so I'll settle for one day.
Abbiamo detto che al venerdì abbiamo anche spesso, perché è proprio il giorno della settimana in cui escono i singoli nuovi, i dischi nuovi, che fa molto radio anni 80 dire c'è il nuovo singolo di questo artista, però effettivamente succede ancora che escono delle canzoni, che escono dei dischi. Allora abbiamo comunque un singolo, abbiamo tre belle novità oggi di cui vi vogliamo parlare. Iniziamo da Tommaso Paradiso, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso. L'abbiamo conosciuto con i The Giornalisti, ricordate quelli di Riccioli, quelli di Completamente, quelli del vocale di 10 minuti che ormai è un tormentone a casa di tutti qualche anno, e poi lui lascia il gruppo da solo. L'abbiamo sentito con la stagione del Cancro e del Leone, altre canzoni. Adesso ci propone questa, si intitola Un viaggio intorno al sole, esce oggi proprio, Tommaso Paradiso. Poi arrivano i boomer come me che dici, però sotto sotto c'era un po' di quel gruppo, i Freur con Dudut alla fine, non so se la ricordate. Comunque niente, era Tommaso Paradiso, Viaggio intorno al sole. Io intanto mi collego con il nostro Michele Serra, spesso ci sentiamo al venerdì. Buongiorno Michele.
Buongiorno Sandy, buongiorno a tutte e a tutti.
Anche tu hai sentito un po' di Freur Dudut, non la conosci quella canzone? No,
non vorrei arrivare a tanto, anche perché poi già mi danno del nostalgico un sacco di volte.
E io sono stata un po' nostalgica perché prima ho parlato a lungo dell'insegna di Hollywood.
Davvero?
Beh, sì, ho raccontato i 100 anni dell'insegna in 4 minuti e mezzo.
Non è poco. E pensa quante cose sono cambiate in questo secolo di storia. Pensa al cinema,
infatti,
fa girare la testa.
Infatti poi l'ho detto, poi ne parliamo ancora, ma parliamo del cinema quell'altro. Cioè, quando c'era Hollywood c'era solo un tipo di cinema, almeno un modo solo di fare e vedere i film al cinema. Adesso invece è cambiato tutto, Michele. Però non sta andando così bene, mi stavi raccontando.
Adesso c'è anche il cinema cattivo, quello che puoi vedere Sì, quello che puoi vedere a casa senza neanche uscire di casa e senza incontrarti con le altre persone.
E perché è cattivo?
Ma noi... No, cattivo nel senso che c'è molto questa retorica in giro che lo streaming sta distruggendo il cinema. Beh, insomma, il cinema sta cambiando in qualche modo. Poi bisogna capire appunto se sta cambiando in meglio, in peggio, o se sta semplicemente cambiando, perché può anche succedere una cosa di questo tipo qui.
Sì,
eh?
Sì, sì, sì. Ne parlavo comunque, proprio ieri sera c'era qualcuno che ancora non si riesce ad abituare a questa cosa delle piattaforme, però in realtà è un fattore della nostra quotidianità che non possiamo guardare dall'altra parte. C'è, tutti lo utilizzano, però appunto non sta andando così bene, perché
sì,
è difficile il business.
Giustamente lo stavi dicendo prima, perché allora, si è parlato per un sacco di anni di questa grande guerra dello streaming, no? Cioè è anche una metafora un po' brutta di questi tempi, però l'idea appunto era questi eserciti schierati da parte di queste grandi corporation pronte a battagliare per, come dire, come si chiamano, le property, no? Le proprietà intellettuali, i divi del cinema, i registi della televisione. Solo che a un certo punto qualcuno si è accorto che tutta questa grande guerra, tutta questa grande bolla, possiamo anche dire, iniziava a scricchiolare un po'. Perché? Perché non hanno fatto i conti con, come dire, i conti, cioè c'è un problema di modello economico proprio di fronte a tutte queste mega piattaforme. C'è stato un momento in cui tutto sembrava andare benissimo. Perché? Perché nel mondo andava tutto malissimo.
Esatto.
Cioè c'era il Covid, noi eravamo chiusi in casa e magicamente tutti questi servizi di streaming vedevano decuplicarsi gli abbonati. Ma era ovvio, è successo a un sacco di settori.
Come sapete le app quanti... di ginnastica.
Sì, ma negli Stati Uniti scrivevano un paio d'anni fa che erano finiti i dischi in vinile.
Addirittura. È vero, ricordo. Sì, sì, sì.
Perché la gente a casa si comprava anche i dischi in vinile e se li ascoltava a casa perché aveva tempo di stare a casa. Adesso le cose sono un po' cambiate. E così come i dischi in vinile sono un po' scesi, anche se continuano ad avere delle ottime, diciamo, performance di vendita, perché ovviamente chi ascolta la musica è tornata ad andare ai concerti, eccetera, eccetera. Allo stesso modo, chi ama il cinema un tanto un pochino è tornato in sala. E poi comunque, in generale, i ragazzini o anche i più grandini, i boomerini che stavano a casa tutti quanti a vedere Netflix, Amazon Prime Video, Paramount Plus, Disney Plus, insomma dimmi tutti quelli che ci sono, ecco, hanno ricominciato anche loro a uscire. E quindi inevitabilmente, insomma, c'è stato un calo di abbonati e in alcuni casi, ad esempio il caso proprio che si fa, il classico esempio è quello di Netflix, anche un, come dire, un calo in borsa, soprattutto all'inizio dell'anno scorso, ecco.
Sì, io stavo facendo questa riflessione. Una volta si diceva sempre: andate nelle sale per mantenere vivo il cinema, andate al cinema perché è così che, sai, quando abbiamo cominciato a intravedere questa possibilità che si potevano
ancora,
scaricare i film, no? Infatti no, non si fa, bisogna andare al cinema. Adesso però il cinema è anche sulle piattaforme e dunque però non possiamo dire iscrivetevi a tutte le piattaforme per mantenere vivo il cinema, o no?
No,
cioè,
no,
non si può fare, no, va bene.
Non, okay,
chiedevo,
a questo punto.
Io chiedevo.
Non arriviamo a questo punto. Io però sono tutto sommato un sostenitore dell'offerta delle piattaforme, ma se non fosse altro proprio da un punto di vista del consumatore, perché è vero che ci sono state, come dire, loro hanno cercato di ridurre un po' questa enorme offerta che stavano dando al consumatore finale, ad esempio con tattiche come quella di cui si è parlato tanto, di impedire,
esatto,
la condivisione delle password, no? Ne abbiamo...
Sì. Sì.
Tutti si sono molto preoccupati, però insomma, se ci pensiamo, il modello economico è difficile da tenere in piedi per queste aziende, perché produrre cinema, serie televisive costa davvero molto e ci sono alcune grandi aziende, classici esempi che si fanno, Amazon e Apple, entrambi hanno due servizi di streaming, ma sono due servizi accessori, sono due fiori all'occhiello di aziende ricchissime che fanno altro.
Giusto.
Chi invece si occupa primariamente di produzione di contenuti, beh, ha un po' di problemi, perché solo con gli abbonati fa oggettivamente fatica a stare in piedi, perfino se si tratta di colossi globali come ad esempio Netflix.
E dunque, qual è la soluzione? Visto che l'abbiamo noi, no? Giustamente.
No, la soluzione, non so se ce l'abbiamo noi, non credo che ce l'abbiamo noi come singoli, diciamo, spettatori. Quello che posso dire è che quando noi ci lamentiamo di quello che offrono queste piattaforme, dobbiamo anche ricordarci com'era prima. Cioè, ad esempio, senza andare nel cinema, pensiamo a Spotify. Spotify costa un tot al mese e offre, non dico tutta la musica del mondo, ma un buon 90% della musica del mondo. Ecco, è un'offerta che da una parte, cioè quella del consumatore, è pazzesca, cioè non era mai successa una cosa di questo genere. Allo stesso modo, la library di un qualsiasi servizio di streaming è miliardi di volte più ampia e costa un milionesimo rispetto a quello che spendevamo una volta per noleggiarci i DVD.
Giusto.
E quindi lamentarsi di questo dal punto di vista del consumatore è francamente un po' infantile. Capisco che poi uno perda subito la prospettiva di come erano le cose prima, quando si stava peggio, no? Però questo mi sembra veramente strano. Chi invece si potrebbe lamentare, beh, sono gli artisti, ad esempio i musicisti che dai
e
servizi
fanno,
di streaming guadagnano
sì,
pochissimo,
sì.
O anche in alcuni casi chi fa cinema, ecco, quello sì. Non so, non c'è una soluzione, però senti,
no,
mi dispiace,
però
non te l'ho data.
No, infatti, però niente, oggi in Spoiler abbiamo voluto fare un po' una fotografia di quella che è la situazione attuale del mondo del cinema, al cinema e sulle piattaforme streaming. Secondo me è un po' presto, stiamo lì e vediamo come si evolve la situazione. Noi intanto in Spoiler siamo qui anche per raccontarvi questo. Intanto Michele Serra, grazie e buona
grazie
serata.
Grazie a voi.
Ciao.
A presto. Stop to
due eccellenze di generi musicali diversi, David Bowie e Pat Metheny, chitarrista jazz, in questa This Is Not America. Era il 1985 e adesso vi parlo di un gruppo che nasceva proprio in quel decennio, nell'80. Vogliamo parlare dei Depeche Mode, una band britannica di musica elettronica. Dave Gunn, Martin Gore, Andy Fletcher e Vince Clarke, che lasciò la band dopo il primo album, mentre Andy Fletcher, Fletch, è scomparso all'improvviso l'anno scorso. Memento Mori è un disco nuovo che esce oggi, non è un disco sul compagno scomparso, l'album era già stato scritto da Gore e Gahan prima, il titolo era già stato deciso, Fletch è presente sicuramente nello spirito, c'è anche una foto nel CD dove c'è una terza ombra, dunque c'è un ritorno a un certo tipo di musica elettronica, loro sono quello, c'è questo suono sintetico perché loro sono stati pionieri anche nella sperimentazione con la tecnologia musicale, hanno avuto un sacco di successi negli anni 80 diventando una delle band di musica elettronica più influenti e popolari al mondo. Noi qui in Spoiler, qui su Rete 1, ci ascoltiamo il singolo, che è vero che gira già da un po' perché è il singolo proprio che lancia l'album Memento Mori, ce lo ascoltiamo in occasione dell'uscita di questo 15° disco dei Depeche Mode. Siamo ascoltati il singolo nuovo dei Depeche Mode, Ghost Again, Cosa c'è, Stefano?
Eh no, che l'avevo alzato a manetta. Lo so che non si fa, però l'avevo alzato a manetta nelle cuffie perché mi piace un sacco.
Molto, ecco. Molto, anche a me. I Depeche Mode, ovviamente.
Si può rimettere?
No, due volte di fila non si può. No, comunque, è uscito il disco, sono canzoni belle che raccontano, come sempre, un po' della fragilità umana, ma poi c'è questa voce qua di Dave Gunn che... con i suoi 60 anni, secondo me, ci ha ancora guadagnato.
Ma sai che potrebbe diventare un appuntamento di spoiler?
Quale?
Ce lo potremmo inventare.
Quello con i Depeche Mode, sempre uguale?
No, la canzone vi piace tantissimo, ve la mettiamo due volte di fila.
Ah no, l'abbiamo già fatto in Alba Chiara.
Ecco perché ce l'avevo in testa.
Mario Venuti, e poi tocca a te.
C'è siamo anche ciò che ascoltiamo.
Esattamente.
Perché essere felici per una vita intera sarebbe quasi insopportabile.
Forse è meglio dondolarsi tra l'estasi e la noia, cercando le risposte più plausibili.
Com'era l'albero, così sarà il frutto. Dolce pensiero di vivere tutto, non può essere mai come ieri, mai più la stessa storia, non può essere mai come ieri, mai quella stessa gloria. Su, vieni e riabbracciami. Stato solo per un attimo.
Ci sono infinite cose deliziose, così vicine agli occhi che non le sai vedere.
Quanto tempo abbiamo perso inutilmente, seguendo dei percorsi inevitabili.
Com'era l'albero, così sarà il frutto.
Dolce pensiero di vivere tutto, non può essere mai.
Finita, puoi parlare.
No, infatti sai che aspetto sempre che sia tu ad iniziare.
Mario Venuti, Carmen Consoli, mai come ieri. Allora, abbiamo già un vincitore, però diciamo che avete ancora 2 minuti di tempo.
Per divertirvi.
No, perché adesso lo dici subito, vero? Qual è la soluzione?
Sì, tra 32 secondi dico il nome, quindi...
No, allora non si può
Però se provate gli ultimi istanti per giocare. È stato divertente questa settimana, sono arrivate tante risposte molto molto particolari e diverse giuste.
E allora, pronti? Via!
Per farvi capire che tipo è il personaggio di questa settimana, parto da un aneddoto, da un piccolo racconto di vita vissuta. 1994, facciamo chiarezza. Berlusconi scende in politica. Ci sono i giochi olimpici di Lillehammer, invernali. La Apple lancia il primo Mac. Alla curva del tamburello di Imola muore Ayrton Senna e Schindler List si aggiudica 7 statuette. Siamo nel mese d'agosto però, a Locarno. Un critico entra in sala cinematografica. È nel posto giusto, al momento giusto e non solo perché siamo in periodo del festival. La sala è pressoché deserta. Davanti a lui si accomoda un'altra persona. Il primo istinto è chiedersi perché si piazza proprio lì davanti, ma il critico lo riconosce, si avvicina e gli chiede un autografo. Per i selfie faremo un remake fra qualche anno. Lui, il personaggio, acconsente, ma chiede in cambio il taccuino del critico, un semplice blocchetto con il logo del cavallino rampante, la scuderia Ferrari. Alessandro Bertoglio quel giorno perde il suo blocchetto di appunti, ma guadagna l'autografo e la simpatia di Quentin Tarantino.
Aha, ah, questa non la sapevamo.
Proprio lui, il regista più geniale e divisivo di Hollywood, che frequenta Locarno dopo i successi in Black delle Iene e della consacrazione con Pulp Fiction. Lui che fra poche ore festeggerà 60 anni tondi tondi e fra pochi mesi dirà stop, almeno dietro alla macchina da presa. Continuerà a lavorare perché, come Tarantino stesso dichiara nel 2014, apro le virgolette, resta nelle mie intenzioni scrivere sceneggiature e libri. Chiudo le virgolette. Dirigere film, a detta sua, è un gioco da ragazzi. Lo dice lui.
Lui può.
Il prossimo film, la cui sceneggiatura è blindatissima e chiusa in una 24 ore.
Questo era un indizio.
Una 24 ore come quella che, una volta aperta, illumina il volto di Vincent Vega, John Travolta, che sta facendo il giro di diversi produttori, non John Travolta, alla valigetta. Perché Tarantino deve sapere che non ha un produttore suo, ma cerca ogni volta il miglior offerente. E questo significa sapersi vendere. Ecco, questo sarà il suo decimo ed ultimo film. I pignoli, li sento già, stanno obiettando. Ma come? Sono già 10 con C'era una volta Hollywood. In effetti, se partite dalle Iene del 1992. Vero, ma Kill Bill volume 1 e 2 sono per il regista un solo film. È il produttore a dividerlo in due parti per fare cassa e salvare la Miramax che non naviga in acque tanto tranquille. Tra l'altro, pensandoci bene, se a Tarantino dovesse venire un prurito, una certa voglia, potrebbe continuare così, fa Kill Bill volume 3, 4, 5, 6 e così via, intanto sì. Vale sempre uno per
o
lui.
O attacca insieme altri due film a casa. Ecco. No, scherzo.
No, no. Ma perché 10? È il numero perfetto se indossi gli scarpini da calcio e dipingi davvero artista su un campo. Nella cultura occidentale il numero perfetto invece è il 3. Insomma, fare 3 film, poi pensiamo a James Dean, non è che porta tanto bene fare solo 3 film. In altre culture invece il numero perfetto è il 21, 3 per 7, numeri considerati perfetti, però 21 film sono veramente tanti. La spiegazione è piuttosto originale, perché insomma uno allenandosi migliora ogni volta. Ma il cinema, come tutta l'arte, non è matematica. Altrimenti Ligabue, dopo Buon compleanno Elvis, avrebbe suonato anche qualcosa di meglio. Così Tarantino ha individuato nel rotondo e fascinoso 10 il numero ideale prima di imboccare l'inevitabile viale del tramonto artistico. Cosa farà, perciò? Di certo non si annoierà. Ha una casa invasa da giochi di società.
Altro indizio, che era lunedì.
Li colleziona a patto che abbiano un legame con il cinema o la TV. La televisione, che potrebbe essere tranquillamente il suo futuro. Insomma, una serie tarantiniana, chi non la guarderebbe? Oltretutto si è già messo alla prova, la prima volta con IAR Medici in prima linea.
Questo adesso lo scopriamo, perché questo era un indizio.
Prima stagione, 24esimo episodio, La maternità. A dire il vero un po' splatter rispetto agli altri, ovvio.
Era sua.
Quentin Tarantino lo dirige dopo che George Clooney, la stella della serie, caldeggia alla produzione il suo nome. Curiosità, Tarantino è reduce dal successo di Pulp Fiction e decide che l'episodio sarà girato solo con dei piani sequenza, alla faccia della ritrosia della NBC che, pur di avere comunque Mr. Brown, questo è il suo nome nelle Iene, accetta senza fiatare. Per riempire poi le sue giornate ci potranno essere comunque degli altri film, dove non comparire semplicemente in qualche cameo.
Indizio.
Ma con un ruolo più importante, tra l'altro sono già 14 escludendo i suoi film. Dal 2007 Quentin Tarantino possiede inoltre un cinema, il New Beverly Cinema a Los Angeles, dove continua a proiettare, tra l'altro per il pubblico, i film che lui ama maggiormente. È una delle sale più antiche della città, risale agli anni 20, e da qui si capisce anche perché è innamorato del Reflet Medici in Rue Champion a Parigi, che lui ha ribattezzato la Mecca del cinema. Questo non era un indizio, ma ti ricordi che ne abbiamo parlato
l'hai
settimana.
Buttata lì così, ok.
Fra i suoi film culto e tanti Z-movie che lo hanno ispirato, la commedia e l'horror italiani negli anni 70, quelli che insomma gli snob considerano spazzatura o giù di lì, e che invece a lui piacciono tantissimo. Ci sarebbe anche spazio per 007. Voleva dirigere Pierce Brosnan in Casino Royale, ma a nessuno dei due in tal senso è andata bene. Dovete sapere che la programmazione però la segue da lontano, da Tel Aviv, dove vive con la moglie Daniela Pick, cantante. Magari qualcuno se la ricorda all'Eurosong con l'indimenticabile pezzo Hello Hello.
Ma?
No. E Leo, il figlio nato nel 2020. Chiudo. Ci potrebbe anche essere un'altra attività imprenditoriale da avviare per il futuro di Tarantino. Una linea di cornflakes con il suo nome, perché lui ne è particolarmente ghiotto. E se il copione lo permette, fateci caso, nei suoi film compaiono sempre.
Ma dai, io ero rimasta comunque sì alla sceneggiatura e a qualche libro. Benissimo, allora l'abbiamo nominato Bobby Womack Across 110th Street dal film Jackie Brown di Quentin Tarantino.
I was the third brother of five, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, getting up didn't cross my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you're put under pressure. Across 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Across 110th Street, woman trying to catch a trick on the street. Across 110th Street, you can find it all in the street. Ooh, oh, oh. I got one more thing I'd like to talk to y'all about right now. There's a better way out. Shorting that coke, shooting that dope, man, you're copping out. Take my advice, it's either live or die. You got to be strong if you wanna survive. The family on the upper side of town will catch hell if without a ghetto around. In every city you'll find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, wishes won't let the junkie go free. Oh, across 110th Street, a woman trying to catch a trick on the street. Ooh, baby. Across 110th Street, you can find it all. Ooh.
Quentin Tarantino.
Si è capito?
Si è capito. E c'erano molte cose da raccontare su Quentin Tarantino. Insomma, questo personaggio che... Quanti ne fa? 60?
Ancora di più, volendo. Però sì, fa 60 anni proprio lunedì. Quindi... Ma credo che si tornerà a parlare.
Ma penso anch'io lunedì. Che si parlerà ancora un po' di Quentin Tarantino.
E nei suoi film ci sono un sacco di colpi di scena, vero?
Tipo?
No, sempre, cioè, tipo, sempre. Sì. Anche noi avevamo un colpo di scena, però non siamo...
Volevi arrivare lì, ma proprio la vuoi raccontare proprio brutalmente. Però sai cosa? Lo salutiamo, perché magari ci sta ascoltando Davide.
Davide, da Londra.
Esatto.
Perché a me questa cosa gasa tantissimo.
Ci piaceva proprio,
lo so che siamo nel 2023, si ascolta Rete 1 anche a Timbuktu.
Esattamente.
O nella Terra del Fuoco.
Sì.
Ma mi gasa tantissimo che sapere che c'è qualcuno che da Londra... ci ha ascoltato in settimana,
sì.
E al terzo giorno... Ting!
Aspetta, che tu avevi dato giochi di società...
IAR, medici in prima linea,
sì.
E quindi Cameo.
E lì ha capito.
Sì, lì c'è
però
arrivato.
Era avanti Davide, che tra l'altro lavora proprio nel mondo del cinema.
Esatto, difatti l'ho sentito stamattina e gli ho detto... Tu sei un po' avvantaggiato perché ne sai, in effetti lui è in questo mondo.
Lui dice sì, ne
so. Esatto.
Ecco.
E quindi facciamo tanti complimenti a Davide, è stato lui il primo ad indovinare. Quindi...
È arrivato mercoledì e dunque poi lo sentiamo per vedere cosa preferisce, se preferisce i biglietti per il cinema, forse no, visto che non abita in Svizzera, sono dei biglietti validi solo in Svizzera, ma come siamo messi a cinema? No,
dobbiamo allargarci.
Ci allarghiamo, pensa a regalare dei biglietti validi nelle
per
sale
tutto il mondo.
Tutto il mondo. E beh, a quel punto gli diamo 20 franchi, scherzo. Quelli sono dei biglietti validi in tutte le sale di tutto il mondo.
Sì.
Allora, niente, Davide, tanti complimenti. Stefano Ferrando ritorna lunedì e si inizia un nuovo avvicinamento.
Sì, sì.
Noi invece qui ci ascoltiamo Remo Forrere, siamo già un po' Eurosong.
Perfetto, ne abbiamo parlato.
Ah, è vero, con Hello, Hello.
Army tanks and army men, hide and seek, grow to be the kings we dream. Where do we go? We're standing on the front line. Where do we go? We go. I don't wanna be a soldier, soldier. I don't wanna have to play with real blood. Play now, can turn around. No water guns, no, no. I don't wanna be a soldier, soldier. I don't wanna have to play with real blood. Cause we ain't playing now, can turn around. No water guns, just body bags that we've become. The lessons, breaking rules. Nothing hurts when you're bulletproof. I remember, yes I do, I do. Where do we go? We're standing on a front line. Where do we go? We go. I don't wanna be a soldier, soldier. I don't wanna have to play with real blood. We ain't playing now. Can't turn around. No water guns. No, no. I don't wanna be a soldier, soldier. I don't wanna have to play with real blood. Cause we ain't playing now. Can't turn around. No water guns. Just body bags that we've become. Whoa.
Vedo già i fuochi d'artificio, tutto il palco che si illumina, stelle cadenti come se non ci fosse un domani. Sì, una cosa così. Remo Forrer che ci rappresenterà al prossimo Eurovision Song Contest in maggio. Questa era Water Gun e noi abbiamo subito lì così attaccato un altro singolo nuovo. Stiamo parlando di Eyes Closed, lui è Ed Sheeran, si stanno un po' fondendo lui e Taylor Swift, adesso hanno lo stesso produttore, scrivono delle loro storie personali e il Guardian ha scritto bene. Si tratta di un lavoro quasi come il solito lavoro e ci sarebbe da stupirsi se non dovesse diventare un successo anche questa. Ed Sheeran, Eyes Closed.
I know it's a bad idea, but how can I help myself? Been inside for most this year, and I thought a few drinks they might help. It's been a while, my dear, dealing with the cards life dealt. I'm still holding back these tears. Well, my friends are somewhere else. I pictured this year a little bit different. When it hit February, a step in the bar, it hit me so hard. Oh, how can it be this heavy? Every song reminds me you're gone, and I feel the lump form in my throat, 'cause I'm here alone. Just dancing with my eyes closed, 'cause every I could just pretend the colors are more than blue, but I lost more than my friend. I can't help but missing you. I pictured this month a little bit different. No one is ever ready, and when it unfolds you get in a hole. Oh, how can it be this heavy? Everything changes, nothing's the same, except the truth is now you're gone. Life just goes on. So I'm dancing with my eyes closed. They're cleaning the floor and everyone is already home, but I'm on my own, still dancing with my eyes closed.
Nuovo anche per Ed Sheeran, Eyes Closed. Abbiamo detto maggio Eurosong, maggio è anche il mese in cui esce l'album nuovo di Ed Sheeran, si intitola Subtract, Sottrazione, e esce anche questo documentario di cui vi abbiamo parlato in questa settimana di Spoiler, documentario su Disney Plus, 4 puntate che vanno oltre la musica parlando di Ed Sheeran. Adesso vi volevo segnalare giusto due cose di RSI La 1, domani alle 20:40 ai Sognatori, ma anche subito dopo arriva Billy Elliot. Sapete che ci sono sempre questi film che raccontano di qualcuno che è riuscito a realizzare il proprio sogno, proprio come la trasmissione televisiva, e allora vi parliamo di Billy Elliot, di Stephen Daldry, produttore anche della serie The Crown. Poi intanto però questo film aveva riscosso un sacco di successo, era meraviglioso. Allora lui, il film è ambientato nel nord-est di Londra, siamo a metà anni 80, 84-85, sciopero dei minatori britannici britannici ci fu questa azione di lotta sindacale condotta dall'Unione Nazionale dei Minatori. Cercavano di impedire la chiusura di 20 giacimenti carboniferi nel Regno Unito, con il conseguente licenziamento di migliaia di minatori. C'è la famiglia di Billy Elliot, lui è il fratello piccolo, 11 anni, il fratello più grande e il papà sono minatori, sono dunque impegnati in questa lotta, non c'è più la mamma e lui, Billy Elliot, mentre così deve andare a scuola di pugilato, scopre l'amore per il balletto. Il papà non è d'accordo, è burbero, pieno di preconcetti stereotipati, lui ce la fa, è un film abbastanza duro ma bellissimo perché c'è questa storia e questa passione di questo ragazzino che è veramente contagiosa. Lui poi, l'attore Jamie Bell, ha vinto anche un BAFTA, il premio del cinema inglese, come miglior attore protagonista, diventando il più giovane a ricevere questo premio quando poi aveva 14 anni a interpretare il ragazzino di 11. È stato scelto tra 2000 bambini e dopo 7 audizioni ha imparato a ballare, è andato alla grande e ancora oggi gli chiedono di fare qualche passo di danza. Adesso che è diventato grande e ha interpretato anche il paroliere di Elton John in Rocketman. Ma noi ci ascoltiamo un po' di colonna sonora, sono gli Style Council. Quei film che ti fa venire voglia di ballare ma ti fa sicuramente venire voglia di sognare. Style Council con Walls Come Tumbling Down, sono le pareti che stanno venendo giù, sono tanti i muri che vengono giù in questo film, sono tanti i muri che vengono abbattuti, reali ma anche quelli veri delle case, insomma, e poi soprattutto quelli nella testa di alcuni protagonisti di questo film. Altri sognatori, i nostri, sono già arrivati, uno è qui, Axel Belloni, l'altro lo sentiremo. Intanto ci ascoltiamo gli Audio 2 con Audio Hall e poi ci salutiamo.
voglia di ridere. Sulla banchina c'è più odore d'acqua marina. Aspetta un attimo che corro a prendere un po' la radio, così entreremo in zona di audio. Spalle, che dolce segno hai, un bacio forte mentre suona piano la.
Vi sto per salutare. Oggi sono stata con Stefano Ferrando e con il collega di Rete 3 Michele Serra. Abbiamo parlato di cinema tanto, anche perché si sta avvicinando appunto il compleanno tondo di Quentin Tarantino. Vi auguro buon ascolto. Come detto, un sognatore è già qui, Axel Belloni.
Ma se vuoi fermati.
No, non voglio mica no, interferire nel team dei sognatori.